Bentornati carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto anche da parte mia. Quindi anche questa sera possiamo andare avanti nel nostro studio di Samuele. Siamo arrivati, vi ricordo, al capitolo 13 del secondo libro. Leggiamo subito i primi 7 versetti del capitolo 13 di secondo Samuele. Dopo queste cose, avvenne che Absalom, figlio di Davide, aveva una sorella di nome Tamar, che era bella. E Amnon, figlio di Davide, se ne innamorò. Amnon si appassionò a tal punto per Tamar, sua sorella, da diventarne malato, perché lei era vergine e pareva difficile ad Amnon di fare qualche tentativo con lei. Amnon aveva un amico di nome Jonadab, figlio di Simea, fratello di Davide. Jonadab era un uomo molto accorto. Questi gli disse: «Come mai tu, figlio del re, sei ogni giorno più deperito? Non me lo vuoi dire?» Amnon gli rispose: «Sono innamorato di Tamar, sorella di mio fratello Absalom». Jonadab gli disse: «Mettiti a letto e fingiti malato. Quando tuo padre verrà a vederti, digli: fa, ti prego, che mia sorella Tamar venga a darmi da mangiare e a preparare il cibo in mia presenza, perché io lo veda e mangi quello che mi darà». Amnon dunque si mise a letto e si finse ammalato. E quando il re lo venne a vedere, Amnon gli disse: «Fa, ti prego, che mia sorella Tamar venga e prepari un paio di frittelle in mia presenza, così mangerò quello che mi darà». Allora Davide mandò a dire a Tamar: «Va a casa di Amnon e preparagli qualcosa da mangiare». Il figlio primogenito di Davide, Amnon, si invaghisce di Tamar, sorella di Absalom, il terzogenito del re. La passione lo possiede a tal punto da farlo ammalare. Ma Amnon non ama in realtà la ragazza che, forse con il consenso del re, avrebbe potuto sposare. Un cugino ed amico di Amnon, Jonadab, si accorge del malessere del giovane e gliene chiede il motivo. Amnon si confida con lui, che gli consiglia di ricorrere a un espediente per avvicinare la ragazza e restare così solo con lei. Egli avrebbe dovuto fingersi ammalato e avrebbe dovuto chiedere al re di mandare la sorellastra Tamar nella sua stanza per preparare per lui delle frittelle. Così avviene e Tamar si reca nella casa di Amnon su richiesta del re. Continuiamo la lettura dal versetto 8 al 22, sempre da secondo Samuele, capitolo 13. Tamar andò a casa di Amnon, suo fratello, che era a letto. Prese della farina stemperata, l'intrise, preparò delle frittelle e le fece cuocere davanti a lui. Poi prese la padella, servì le frittelle e gliele mise davanti, ma egli rifiutò di mangiare e disse: «Fate uscire di qui tutta la gente». Tutti uscirono. Allora Amnon disse a Tamar: «Portami il cibo in camera e lo prenderò dalle tue mani». Tamar prese le frittelle che aveva fatte e le portò in camera ad Amnon, suo fratello. Ma mentre gliele porgeva perché mangiasse, egli l'afferrò e le disse: «Vieni a unirti a me, sorella mia». Lei gli rispose: «No, fratello mio, non farmi violenza. Questo non si fa in Israele. Non commettere una tale infamia. Io dove potrei andare piena di vergogna? E quanto a te, tu saresti considerato un infame in Israele. Te ne prego, parlane piuttosto al re. Egli non ti rifiuterà il permesso di sposarmi». Ma egli non volle darle ascolto. Essendo più forte di lei, la violentò e si unì a lei. Poi Amnon ebbe verso di lei un odio fortissimo, a tal punto che l'odio per lei fu maggiore dell'amore di cui l'aveva amata prima. Le disse: «Alzati, vattene». Lei gli rispose: «Non mi fare cacciandomi un torto maggiore di quello che mi hai già fatto». Ma egli non volle darle ascolto. Anzi, chiamato il servo che lo assisteva, gli disse: «Caccia via da me costei e chiudele dietro la porta». Lei portava una tunica con le maniche, perché le figlie del re portavano simili vesti finché erano vergini. Il servo di Amnon dunque la mise fuori e le chiuse la porta dietro. E Tamar si sparse della cenere sulla testa, si stracciò di dosso la tunica con le maniche e mettendosi la mano sul capo se ne andò gridando. Absalom, suo fratello, le disse: «Forse che Amnon, tuo fratello, è stato con te. Per ora taci, sorella mia. Egli è tuo fratello, non tormentarti per questo». Tamar, desolata, rimase in casa di Absalom, suo fratello. Il re Davide udì tutte queste cose e si adirò molto. Absalom non disse una parola ad Amnon, né in bene né in male, perché odiava Amnon per la violenza che aveva fatta a Tamar, sua sorella. È nella stanza di Amnon che è a letto, e per lui prepara delle frittelle e le cuoce. Poi gliele porta, ma Amnon rifiuta di mangiare e fa uscire dalla camera tutti i presenti, eccetto Tamar, alla quale chiede di porgergli il cibo. Appena sono soli, Amnon l'afferra e le chiede di avere rapporti sessuali con lui. Tamar cerca di dissuadere fratellastro da un comportamento scellerato che avrebbe gettato infamia su entrambi, ma Amnon è sordo alle suppliche della fanciulla. Con la forza ha facilmente ragione di lei e la violenta. Poi, dopo aver appena posseduto l'oggetto del suo desiderio, il suo amore si muta repentinamente in odio e con cattiveria scaccia Tamar. Spesso quello che si considera amore in realtà è solo insano desiderio. Non si cerca l'altro e il suo bene, ma solo il soddisfacimento dei propri istinti. È però come bere un'acqua che non disseta, ma aumenta l'arsura e il senso di frustrazione di fronte al proprio bisogno insoddisfatto. Non così l'amore vero, che è pronto a donare sempre, senza chiedere, fino all'estremo sacrificio. In un attimo l'onore, e potremmo dire la vita, perché a quel tempo una donna senza onore era come morta per la società. Dicevo, in un attimo l'onore di Tamar e la vita, appunto, sono distrutti irrimediabilmente. Il peccato semina la morte intorno a sé, senza più alcuna speranza. Amnon fa cacciare Tamar dalla sua casa e la fanciulla si sparge della cenere sulla testa, si straccia la tunica tessuta senza cuciture, simbolo della sua verginità infranta, e se ne va gridando il suo dolore. Absalom accoglie la sorella in casa sua e le promette vendetta. Anche il re Davide viene a conoscenza dell'accaduto e ne rimane fortemente contrariato. L'odio annidato nel cuore di Absalom non tarderà ad esplodere con violenza, come nella deflagrazione di una bomba, seminando dolore e morte. E Absalom si reca a Baal-Hazor a tosare le sue pecore e, per l'occasione, invita tutti i figli del re. Invita anche il re Davide, che però non accetta per evitare di dare aggravio al padrone di casa, considerato il numero notevole degli invitati. Davide dà la sua benedizione ad Absalom ed egli ne approfitta per chiedere al re di mandare il primogenito Amnon invece sua. Davide acconsente. Seguiamo adesso l'evolversi della vicenda leggendo dal versetto 23 al 39, versetti che concludono il capitolo 13 del secondo libro di Samuele. 2 anni dopo, Absalom faceva tosare le sue pecore a Baal-Hazor, presso Efraim, e invitò tutti i figli del re. Absalom andò a trovare il re e gli disse: «Ecco, il tuo servo ha i tosatori. Ti prego, venga anche il re con i suoi servitori a casa del tuo servo». Ma il re disse ad Absalom: «No, figlio mio, non andiamo tutti, affinché non ti siamo di peso». Sebbene Absalom insistesse, il re non volle andare, ma gli diede la sua benedizione. Absalom disse: «Se non vuoi venire, ti prego, permetti ad Ammon, mio fratello, di venire con noi». Il re gli rispose: «Perché dovrebbe andare con te?» Ma Absalom tanto insisté che Davide lasciò andare con lui Ammon e tutti i figli del re. Allora Absalom diede quest'ordine ai suoi servi: «Badate, quando Ammon avrà il cuore riscaldato dal vino, e io vi dirò, colpite Ammon, uccidetelo, e non abbiate paura. Non sono io che ve lo comando? Fatevi coraggio, e comportatevi da forti». I servi di Absalom fecero ad Amnon come Absalom aveva comandato. Allora tutti i figli del re si alzarono, montarono ciascuno sul suo mulo e fuggirono. Mentre essi erano ancora per via, giunse a Davide la notizia che Absalom aveva ucciso tutti i figli del re e che neppure uno di loro era scampato. Allora il re si alzò, si strappò le vesti e si gettò per terra, e tutti i suoi servi gli stavano accanto con le vesti stracciate. Ma Jonadab, figlio di Simea, fratello di Davide, prese a dire: «Non dica il mio signore che tutti i giovani, figli del re, sono stati uccisi. Solo Amnon è morto. Per Absalom era cosa decisa fin dal giorno che Amnon gli violentò sua sorella Tamar». Quindi non si affligge il re, mio signore, come se tutti i figli del re fossero morti. Solo Amnon è morto, e Absalom è fuggito. Il giovane che stava di sentinella alzò gli occhi, guardò e vide che una gran folla di gente veniva per la via di Ponente, dal lato del monte. Jonadab disse al re, «Ecco, i figli del re che arrivano. Le cose stanno come il tuo servo ha detto. Appena finì di parlare, ecco giungere i figli del re, i quali alzarono la voce e piansero. Anche il re e tutti i suoi servitori versarono abbondanti lacrime. Absalom fuggì e andò da Talmai, figlio di Ammiur, re di Gesur. Davide faceva cordoglio per suo figlio ogni giorno. Absalom rimase 3 anni a Gesur, dove era andato dopo essersi dato alla fuga. Poi l'ira del re Davide contro Absalom si calmò, perché Davide si era consolato della morte di Amnon. Abbiamo letto che Absalom concerta con i suoi servi di uccidere Amnon, non appena questi sarebbe stato completamente ubriaco. Alla vista dell'assassinio di Amnon, tutti i figli del re, in preda al panico e al terrore, pensando a una congiura, montano sui loro muli e si danno alla fuga. Subito la falsa notizia dell'uccisione dei figli del re arriva a Davide che, disperato, si straccia le vesti insieme ai suoi servi, ma Jonadab, l'amico di Amnon, lo rassicura riguardo alla loro sorte. Egli dà per certo solo la morte di Amnon, che Absalom aveva decretato per vendicare la violenza fatta da questi alla sorella Tamar. Nel frattempo, la sentinella vede arrivare dalla parte occidentale della montagna una grande folla di persone, e Jonadab conferma al re che si tratta dei suoi figli. I giovani riabbracciano il padre piangendo. Intanto Absalom fugge e ripara presso il nonno materno Talmai, re di Gesur, dove egli soggiorna per 3 anni. Durante questo periodo Davide si consola della morte di Amnon e si placa la sua ira nei confronti di Absalom. E il dolore ha lasciato il posto alla rassegnazione. Davide pensa ad Absalom, che è lontano, e sente la sua mancanza. Nel suo cuore egli lo ha perdonato, ma è combattuto sull'opportunità o meno di richiamarlo a Gerusalemme. Di questo si accorge Joab, che ricorre a un espediente per spingere il re a prendere una decisione. Leggiamo adesso i primi 11 versetti del capitolo 14 dal secondo libro di Samuele. Joab, figlio di Seruia, accortosi che il cuore del re si placava verso Absalom, fece venire da Tecoa una donna saggia, la quale disse: «Fingi di essere in lutto, mettiti una veste da lutto, non ti ungere con olio e sii come una donna che pianga da molto tempo un morto. Poi entra dove sta il re e parlagli così e così». Joab le suggerì le parole da dire. La donna di Tecoa andò dunque a parlare al re, si gettò con la faccia a terra, si prostrò e disse: «O re, aiutami». Il re le disse: «Che hai?». Lei rispose: «Purtroppo io sono una vedova, mio marito è morto. La tua serva aveva 2 figli, i quali litigarono in campagna e vennero alle mani. Siccome non c'era nessuno che li separasse, uno colpì l'altro e l'uccise. Ora tutta la famiglia è insorta contro la tua serva, dicendo: consegnaci l'omicida, affinché lo facciamo morire per vendicare il fratello che egli ha ucciso. Così toglieremo di mezzo anche l'erede. In questo modo spegneranno il tizzone che mi è rimasto, e non lasceranno a mio marito né nome né discendenza sulla terra». Il re disse alla donna: «Va a casa tua, io darò degli ordini a tuo riguardo». La donna di Tecoa disse al re: «O re, mio signore, la colpa cada su di me e sulla casa di mio padre, ma il re e il suo trono non ne siano responsabili». Replicò il re: «Se qualcuno parla contro di te, conducilo da me, e vedrai che non ti toccherà più». Allora lei disse: «Ti prego, invochi il re come testimone il Signore, il tuo Dio, perché il vendicatore del sangue non aumenti la rovina e non mi uccidano il figlio». Egli rispose: «Com'è vero che il Signore vive, non cadrà a terra un capello di tuo figlio». Fa venire una donna saggia ed eloquente da una cittadina poco distante da Gerusalemme. La istruisce perché si presenti al re e gli ponga una questione. La donna finge di essere vedova in un lutto da diverso tempo e di essere madre di due figli. Mentre questi si trovavano in campagna, nel corso di un violento litigio, non essendovi nessuno che li potesse separare, uno dei fratelli uccide l'altro. Ora, la famiglia della donna chiede di poter vendicare la morte del giovane ucciso, mettendo a morte il fratello responsabile della sua morte. Ma così facendo, fa giustamente notare la donna che, si appella al re, si farebbe morire anche l'unico erede rimasto in vita per poter continuare la discendenza, e la famiglia della donna sarebbe completamente sterminata. La donna sollecita l'intervento del re perché si faccia garante nei confronti dei parenti dell'incolumità del figlio rimasto. Alle assicurazioni del re, la donna gli chiede di suggellare la sua promessa con il nome dell'Eterno. Davide acconsente alla sua richiesta. Il caso sembrerebbe chiuso, ma la donna non si ritira dalla presenza del re. Versetto 12 al 17 da Secondo Samuele, capitolo 14. Allora la donna disse: «Ti prego, lascia che la tua serva dica ancora una parola al re, mio signore». Egli rispose: «Parla». La donna riprese: «Perché pensi così contro il popolo di Dio? Dalla parola che il re ha pronunciata risulta che egli è in un certo modo colpevole, in quanto non richiama colui che ha messo al bando. Noi dobbiamo morire e siamo come acqua versata in terra che non si può più raccogliere. Ma Dio non toglie la vita, anzi desidera che il fuggitivo non rimanga bandito lontano da lui. Ora, se io sono venuta a parlare così al re, mio signore, è perché il popolo mi ha fatto paura. E la tua serva ha detto: voglio parlare al re, forse il re farà quello che gli dirà la sua serva. Il re ascolterà la sua serva e la libererà dalle mani di quelli che vogliono sterminare me e mio figlio dall'eredità di Dio». La tua serva diceva: «Possa la parola del re, mio signore, darmi tranquillità. Il re, mio signore, è come un angelo di Dio per discernere il bene dal male. Il Signore, il tuo Dio, sia con te». Fa notare al re la sua incoerenza in quanto alla clemenza usata nei confronti del figlio superstite della donna e non fa seguire un analogo comportamento nei confronti del proprio figlio Absalom, che però non viene nominato esplicitamente, ma solo indicato come colui che Davide ha proscritto. La donna si appella alla misericordia di Dio, che non tiene lontano da lui il peccatore per sempre, ma sa perdonare, e ricorda al re che, a maggior ragione, gli uomini, in quanto mortali, dovrebbero esercitare la stessa virtù. La donna riafferma la sua fiducia nel re e loda il suo discernimento e il suo giusto giudizio, che le hanno dato tranquillità nella situazione estremamente difficile e pericolosa che stava vivendo. Il discorso della donna si conclude invocando la benedizione di Dio su Davide. A questo punto appare chiaro al re il disegno che si cela dietro le parole della donna e che possiamo desumere leggendo dal versetto 18 al 22 del capitolo 14, versetti che però andremo a leggere domani sera, visto che il tempo a mia disposizione sta terminando proprio in questo momento. Bene? Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete prestato e vi do appuntamento a domani sera, quando potremo vedere la continuazione, come va a concludersi questo avvenimento, questa vicenda che vede come protagonista Davide e il figlio Absalom. A domani.